Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Buon 25 aprile da tutta la redazione di Van Loon. Oggi è un sabato speciale e finalmente il 25 aprile. E anche questo sabato le vostre storiche di fiducia non vi lasciano sole. In questi giorni abbiamo guardato la stampa e le iniziative culturali per capire anche quest'anno come si è sviluppato il racconto sulla liberazione. Quale spazio concesso alle storiche e agli storici nei media mainstream? Qual è la narrazione del 25 aprile in piena crisi sanitaria? A quale uso è sottoposto il 25 aprile nel 2020? Il primo elemento è sicuramente la scarsità. È il 75esimo anniversario della Resistenza, ma la quantità e la qualità degli articoli e la densità del dibattito è scarsa. Per trovare degli articoli interessanti non nascondiamo di aver fatto un po' fatica. Il virus e la crisi economica, tutto il resto è secondario a qualsiasi cosa, anche quando si tratta del fondamento della Repubblica, che ci piaccia o non ci piaccia. Guai a litigare con la pandemia. Il 25 aprile serve a ricordare l'unità nazionale, quella cosa che ci serve ora per superare la nostra crisi. E così, sotto il tappeto, con una comodità strabiliante, vengono messe a tacere le polemiche sulla memoria divisa e divisiva. Spesso ci siamo imbattute su articoli che paragonavano la liberazione dal virus alla liberazione dal fascismo, ma davvero con analisi poco profonde e poco convincenti. Quindi, il profilo di questo 75esimo è incerto. Proprio spento il discorso democratico, in mancanza di un nemico al governo, ma debole e ripetitivo, anche dall'altro lato appare anche il discorso della destra, al di là delle provocazioni e delle posizioni gesticolanti di alcuni suoi rappresentanti istituzionali. L'anno scorso Repubblica, con il suo antifascismo raffazzonato, spiaccicava sulla prima pagina tutto una foto di bellissimi partigiani. E quest'anno com'è andata? Che cosa c'è quindi nella stampa e sul web? Un sacco di iniziative digitali, racconti e testimonianze un po' buttate là al limite del macchiettismo e vari discorsi sulla solidarietà nazionale. Ma entriamo nello specifico, andiamo a toccare con mano gli articoli sul 25 aprile.
Sì, amiche di Van Loon, sono Olli e io vi parlo del Corriere della Sera. Come ha già ben detto Debs, non ci sono brillanti posizioni su questo 25 aprile e questa cosa è più vera rispetto al Corriere della Sera. Monitorando in questi giorni, diciamo nell'ultima settimana il Corriere della Sera, non ci sono articoli rilevanti, anzi si potrebbe dire che non ci sono praticamente articoli sul 25 aprile, a parte quello di oggi, 25 aprile, e quello di ieri. Quello di ieri, diciamo, è una strizzata d'occhio al 25 aprile perché Gian Antonio Stella, di certo non uno storico, ci dice: evviva il 25 aprile, ma forse si poteva seguire l'esempio del Papa. Gian Antonio Stella ci dice la sua, dice che giustamente, chiaramente, il 25 aprile è una festa che si deve celebrare, ma, cito nel pezzo, è un peccato dunque leggere sul web proclami tipo quarantena o no, io in piazza ci sarò. Non si è capito dove, in quale web abbia preso queste citazioni. Insomma, Gian Antonio Stella ci dice, va bene il 25 aprile, ma è meglio fare come il Papa che ha dovuto celebrare la Pasqua da solo. Un altro articolo uscito con il Corriere della Sera proprio oggi, 25 aprile, è il discorso di Mattarella. Mattarella ci dice che la liberazione viene ricordata per l'appello alla coesione sociale, specialmente, come ci ricordava Deborah, ancora in questo momento di coronavirus, in questo momento dobbiamo essere più coesi, ricordando, ma noi ci ricordiamo che i 20 mesi tra l'8 settembre e il 25 aprile non sono esattamente di coesione nazionale, anzi. Una cosa interessante da notare è, oltre al fatto che il Corriere della Sera non prende in considerazione il 75esimo, ma da ieri, cioè dal 24 aprile, esce col Corriere una nuova collana editoriale, la collana editoriale che si chiama Il fascismo totalitario Mussolini, una nuova collana del Corriere. Da ieri appunto esce questa collana e il primo volume è quello di Gentile, lo storico del fascismo. Il Corriere ci tiene a dire che molto spesso il fascismo non è studiato, quindi tocca a loro farci scoprire tramite storici sicuramente autorevoli come Emilio Gentile o Angelo Del Boca, altri un po' meno come Indro Montanelli, ci tengono a farci capire che cosa è stato il fascismo, perché lo sottovalutiamo per il Corriere e lo teniamo sotto il tappeto. Un altro tipo di collana editoriale, forse contraria a quella del Corriere, è sempre quella che da oggi esce con Repubblica. Repubblica fa un'altra cosa, mette insieme una collana di 25 volumi che raccontano la resistenza, i resistenti, facendo un mix tra romanzi e saggi, e si chiama Storie di Resistenza. Oggi il primo volume è Se non ora quando di Primo Levi, ma in seguito ci sono anche Miriam Mafai, Partigiano Johnny, Luigi Meneghello e altre. Quello che io voglio segnalarvi è, per questo 25 aprile senza strade e senza piazze, la maratona che oggi ci sarà con gli istituti storici di tutta Italia, con Raccontiamo la Resistenza, da questa mattina a questa sera, con storici, cantanti, scrittori che raccontano questa giornata, chiaramente sul web. E sempre sul web, ieri è uscito un bell'articolo di Luca Peretti su Storia in Movimento, in cui ci consiglia film e video sulla resistenza, che in questo periodo vale veramente la pena vedere. Brevemente, un'altra cosa da segnalare molto carina è che da febbraio John Foote, lo storico inglese, ha una rubrica che si chiama Storie di antifascisti, e si possono reperire tutte su internazionale, su www.internazionale.it.
È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e son sempre più tristi. Hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, evviva i partigiani, è festa d'aprile. Nera camicia nera che noi abbiamo lavata, non sei di marca buona, ti sei ritirata. Si sa, la moda cambia quasi ogni mese, ora per il fascista sa dice il borghese. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza il braccio destro al saluto romano. Ma se per caso incontra noi altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. In queste settimane, miei cari tedeschi, maturano le nespole persino sui peschi. L'amato Duce, il Führer, ci davano per morti, ma noi partigiani siamo sempre risorti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, evviva i partigiani, è festa d'aprile. Ma è già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere spesso e non son certo tristi. Forse non han capito e non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani!
Ciao a tutte e tutti da Frey e buon 25 aprile. E per la mia parte di segnalazioni dalla stampa e dal web, mi ricollego a quanto diceva Debs nell'introduzione su il confronto, la relazione che viene costruita sulla stampa fra 1945 e situazione attuale. E parto con un bell'articolo di Claudio Vercelli, La lotta e esercizio di riappropriazione, pubblicato dal Manifesto del 21 aprile, che secondo me è un bell'articolo in cui si riflette su questo tipo di collegamento. Vercelli lo fa mettendo in relazione paradossalmente quello che non c'è, ovvero sia la mancanza di partecipazione politica. Vercelli mette a confronto, a livello speculativo, non di pensiero, l'immobilismo dell'Italia del 1943 con la paralisi del dibattito pubblico e politico di oggi. Un equilibrio è questo dell'immobilismo, che è questo che dice Claudio Vercelli, che venne messo in discussione proprio dalla Resistenza. E citiamo: il fascismo storicamente produce immobilismo di massa, l'incapacità di pensarsi come soggetti decisionali, la delega assoluta nel nome di una protezione dalle paure che abitano l'individuo contemporaneo. La lotta di liberazione fu invece un esercizio collettivo di riappropriazione che non poteva passare diversamente se non attraverso uno strappo collettivo. Molto bello questo articolo che vi consigliamo di andare a recuperare e poi mi sposto sulla stampa religiosa di cui mi sono occupato. E all'interno della stampa cattolica soprattutto, nell'arco di queste settimane è stato rigettato totalmente il collegamento fra presente e passato. Soprattutto è stata messa in discussione la retorica di guerra con cui viene presentato questo periodo, e questo è stato veramente molto interessante. L'altro aspetto interessante che possiamo notare nella stampa religiosa, e qui parlo della stampa cattolica ma anche della stampa ebraica, è stata l'attenzione posta sul 25 aprile come giornata in cui si ricorda la sconfitta del nazifascismo. Naturalmente c'è, soprattutto da parte cattolica, un'attenzione forte alla componente unitaria della Resistenza, ma c'è anche qualcosa di più. Sull'Avvenire di oggi, Ferdinando Camon, una firma dell'Avvenire, ricorda la paura che si aveva del nazifascismo e prende a prestito le parole di Pietro Ingrao e di Primo Levi per testimoniare la necessità del movimento partigiano e sottolineare, di fronte alle critiche che sono stati fatti rispetto all'importanza della Resistenza, lui pone l'attenzione sul coraggio proprio mostrato dalle tante forme che ha conosciuto la nostra Resistenza e che ha combattuto, che ha resistito nonostante gli alleati, diciamo. E poi l'altra segnalazione che vi faccio è invece da Moked, il portale dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in cui Dario Calimani dell'Università di Venezia sottolinea ed entra nelle polemiche che sono state mosse questa settimana a partire dalle dichiarazioni di La Russa, precisando che chi attacca la Resistenza e chi attacca il 25 aprile sostanzialmente o è un fascista o comunque è un profascista, come dice intelligentemente Calimani. Sempre da Moked vi segnalo un articolo di Luzzato Voghera, direttore del Centro di Documentazione Ebraica, e dal titolo Una partigiana, che parla di Anna Maria Enriquez Agnoletti, una cattolica ma di origine ebraica, che per questo venne discriminata nel 1938 e che nel 1944 venne fucilata a Firenze dai nazisti in quanto partigiana. E la storia di Enriquez Agnoletti racconta proprio della pluralità delle identità che vennero coinvolte nella Resistenza, e a questo punto una pluralità di identità che concorrono alla formazione della nostra identità nazionale. Infine faccio una segnalazione da alcune testate di orientamento marxista, come Le Monde Diplomatique, Marx 21 e l'Antidiplomatico, che in queste settimane hanno prestato molta attenzione al ruolo dei comunisti e dei sovietici nella sconfitta del nazifascismo e anche nella deportazione. E questo ruolo è importante che venga sottolineato perché il 19 settembre del 2019, come abbiamo anche detto all'interno di Vallun, è stata approvata dal Parlamento europeo la risoluzione sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa. Questa risoluzione ha equiparato nazismo e comunismo nella responsabilità nello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Un aspetto che deve essere tenuto in considerazione in questo 25 aprile, che però è stato trascurato colpevolmente, perché ci dà un'altra rilettura della storia. Per ora è tutto, passo la parola a Priscilla.
Ciao, buon 25 aprile, qui Alessia che vi parla. Per voi questa settimana ho letto Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Trentino online, poi Il Magazine online, Gli Stati Generali e un'incursione oggi in chiusura sul Alias e Il Manifesto. Partiamo dal Fatto Quotidiano, che dedica l'intera settimana a rispondere alle dichiarazioni del vicepresidente del Senato La Russa e alla distrazione di Palazzo Chigi verso i rappresentanti dell'ANPI per le celebrazioni della liberazione. Il 20 aprile l'articolo di Diego Pietrini torna su La Russa come spediente argomentativo e ci rinfresca la memoria citando i contributi degli storici di mestiere, dal più giovane Francesco Filippi a Emilio Gentile e al monumento, diciamo, Vittorio Foà. Rivendica un 25 aprile divisivo e un inno alla libertà come Bella Ciao altrettanto divisivo. Francesco Filippi, appena citato, fa lo stesso sulla testata Il Trentino, sulla pagina online del quotidiano, intervistato il 21 aprile e pronuncia queste parole. Il 25 aprile è una festa divisiva, nasce per tracciare un confine tra quelli che sostengono il totalitarismo, i forni crematori, e quelli che combattono per un mondo diverso da quello che era stato un regime totalitario ventennale. Torniamo poi sul Fatto Quotidiano, che tiene il punto contro le provocazioni della destra, anche nella recensione di Massimo Novelli sul cartaceo di ieri 24 aprile al bel libro di Cesare Bermani dal titolo Bella Ciao, storia e fortuna di una canzone, dalla resistenza italiana alla universalità delle resistenze, che è appena uscito per Interlinea Editore, e restituisce in questo modo la parola a uno storico per sgombrare un po' il campo dalle bufale e dalle speculazioni politiche vecchie e nuove sulla giornata della liberazione, su questo canto partigiano, come chiosa l'articolo, così amato da chi vuole la libertà e contemporaneamente avversato da ogni genere di reazionario. Il Fatto poi chiude la parabola settimanale sul 25 aprile con l'intervista a Marco Revelli, che sottolinea le virtù di oggi dell'obbedienza per contenere il virus, nell'attesa invece di ripopolare le piazze contro l'ombra nera del fascismo. Il libro poi di Bermani è al centro di una bella recensione di Alessandro Portelli su Alias, l'inserto del Manifesto di oggi, dove troviamo anche un articolo di Davide Ferrario sul concerto dei materiali resistenti del 1995 a Correggio in occasione del 50° anniversario della liberazione, che poi è diventato un film e un'indagine sull'antifascismo degli anni 90, che, come ci dice appunto Alias, possiamo rivedere su vimeo.com. Passiamo alle note dolenti del Foglio, che il 21 aprile pubblica sulla edizione online un articolo di Giampiero Mughini che allieta la nostra quarantena con un ricarico di provocazioni fuori tempo, fuori luogo e forse un po' fuori di testa, con l'articolo dal titolo Il miglior antidoto alla retorica della liberazione è un libro di un soldato inglese, e si riferisce al libro di Norman Lewis, Napoli 44, uscito per Adelphi nel 1995, quindi stiamo parlando di 25 anni fa, e secondo lui è importante riprenderlo perché può sgombrare il campo dalle barzellette secondo cui a cacciare i tedeschi dalle città del nord siano stati i partigiani. Lascio a voi i commenti. Fa molto meno rumore invece il Foglio cartaceo del 24 aprile, che riprende in un breve articolo di Mattia Ferraresi l'eccezionalità di questa celebrazione del 25 aprile in un contesto di pandemia, nel bel mezzo di una grande metafora bellica, e si augura di rimanere sulla data e sull'importanza di questa data per la memoria storica. Il Foglio chiude la parabola del 25 aprile con una lunga intervista in prima pagina al cavaliere Silvio Berlusconi, che si dice rattristato per il fatto di dover celebrare la festa di oggi in un contesto così doloroso. Ritorniamo invece alle cose serie, rimandando a un pezzo dello storico David Bidussa, uscito ieri 24 aprile sul magazine online Gli Stati Generali, perché magari è una prospettiva tra le più interessanti nel dibattito contemporaneo. Ci dice che l'appuntamento cruciale che abbiamo davanti non è cosa celebreremo il 25 aprile o cosa o tanto cosa ricorderemo, ma come ripartiremo. Sui valori del 25 aprile Bidussa ci dice che dobbiamo lavorare da questa data in avanti. Le piazze vuote di questa celebrazione magari faranno risuonare con maggior forza Bella Ciao, con tutto l'immaginario che questa canzone evoca, ma ci consegnano un futuro che va tutto costruito e che sta completamente davanti a noi. Quel futuro oggi però è privo di progetto, per questo è più importante della parola liberazione oggi la parola riscatto. A differenza di 75 anni fa, dobbiamo ancora noi abbiamo ancora il nostro avversario vivo e forte davanti a noi e non in fuga, dice Bidussa, lasciando intendere, fuori di metafora, che non si riferisca tanto solo al virus, ma anche al fascismo, e chiude anche lui riprendendo il pilastro Vittorio Foà e la sua nostalgia del futuro. Una democrazia funziona, scriveva Foà, se i suoi cittadini non cessano di interessarsi alle sue sorti, se non pensano che basti una regola, se non pensano che basti la pluralità dei partiti perché il sistema funzioni. Ci vogliono gli uomini, le donne, le loro curiosità, l'ansia di sapere, la voglia di fare, la responsabilità di esserci, perché sostiene la democrazia un percorso collettivo e plurale di crescita collettiva.
Ciao, sono Debs e ho letto per voi alcuni numeri di Repubblica, del Corriere e il resto del Carlino di oggi 25 aprile. Beh, sbarazziamoci subito del resto del Carlino, che da 75 anni e più ci ricorda da che parte sta. La prima pagina non riporta niente sulla liberazione, né quella nazionale né quella locale. Pochissimi trafiletti insignificanti per arrivare alla terz'ultima pagina, poco prima dell'oroscopo, in cui sotto la sezione Il caffè un articolo azzarda un'analisi. Il fulcro del racconto è Bella Ciao contro la canzone del Piave. Un articolo che sembra fatto più per dire che non c'è solo il famoso canto partigiano, ma c'è anche altro, un altro di cui potevamo fare a meno. E invece le prime pagine del Corriere di Repubblica hanno fatto meglio? Non tanto. Allora, partiamo da un punto. Cioè che guardando questi quotidiani possiamo affermare che, come detto nell'introduzione, il 25 aprile non è centrale, non c'è un dibattito avvincente, frizzante, che smuove animi, che ti porta a prender parte o anche solo a far venire della curiosità storica. Nessuno ha voglia di polemiche durante una crisi così dura. Se vuoi bisticciare, se vuoi rivendicare memorie o diritti, sembra che non stai prendendo in considerazione la gravità della pandemia. E allora che fanno i giornali? Seguono la linea. La linea dell'unità nazionale, della solidarietà, dello stringersi di fronte al nemico. Gli articoli proposti in questa settimana sono pacati, non alimentano il conflitto, mischiano un po' di storia e di buon umore, ma senza spingersi oltre. Il 25 aprile è intrattenimento, così come gli storici sembrano diventati VIP decaduti a cui chiedere cosa vedersi in TV, se l'intrattenimento digitale non sono proprio loro stessi. A parlare di storia comunque sono sempre meno gli storici e infatti la maggior parte delle firme anche quest'anno sul 25 aprile sono firme dei giornalisti. Queste considerazioni sono valide anche per il 21 aprile, la liberazione di Bologna. Devo dire che Bologna, grazie a questa data specifica, ha un pochino riavvivato il dibattito sulla resistenza. Nei giornali, devo dire, sempre tra Carlino, Corriere e Repubblica, non abbiamo qualcuno che spicca. O meglio, a livello di scarsità, il Corriere è al primo posto, con uno striminzito articolo, una testimonianza al segretario dell'Ampi di Bologna, striminzita sì, ma comunque la più interessante a livello di contenuti. Il resto del Carlino ci regala una pagina intera a partire dai polacchi, che come sapete hanno aiutato la liberazione di Bologna. Nella stampa, negli anni, i polacchi sono diventati sempre più soggetti neutri, ci si dimentica la loro specificità politica e sembrano quasi dei benefattori un po' folcloristici. Sul Carlino, infatti, troviamo un articolo con un profondissimo titolo, Il generale Anders mi accarezzò i capelli, e poi grande spazio agli amori tra polacchi e donne bolognesi. Quest'ultimo fatto, comunque, è ripreso anche dall'Altezza di Repubblica, che anche sul locale continua con i toni fastidiosamente pacati. Torno un attimo su Repubblica Nazionale per sottolineare come anche qui il paragone tra liberazione dal virus e 25 aprile è persistente. Questo paragone ricorda anche quello tra guerra militare e guerra contro il Covid e diciamo che ci viene fin troppo facile smontare questi paragoni. E infatti non mi voglio focalizzare troppo, ma ci tengo a puntualizzare una cosa. Il virus è spesso raccontato come straniero, portato dalla Cina o comunque qualcosa di esterno alle persone, che viene da fuori e tutta Italia, dal nord al sud, si stringe in una lotta contro questo nemico. E spesso si è detto anche dell'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale, ovvero che ad un certo punto l'Italia, un po' affamata, un po' antifascista, ha scacciato lo straniero, ha scacciato il tedesco. Ma come diciamo ormai da tantissimo tempo, la narrazione sulla resistenza come guerra di liberazione dei tedeschi non è solo insufficiente, ma copre le responsabilità italiane dei crimini della Seconda Guerra Mondiale. Infatti, come ci ha insegnato Pavone, la resistenza non è stata un moto solo contro i tedeschi, ma anche contro gli italiani, perché i cattivi in quella storia di 75 anni fa erano anche i cugini, i vicini di casa, i compagni di scuola. È stata anche una guerra civile e i cattivi, ai noi, non sono tutti morti. Il tutto per dire che guardando solo a questo elemento, il paragone con la lotta al virus non è solo fastidioso e inutile, ma anche dannoso. Torniamo a Bologna e in particolare al 21 aprile. Come dicevo, è stata una giornata nonostante tutto celebrata. Le istituzioni, insieme agli enti culturali e al mondo dell'associazionismo, si sono date da fare per creare momenti online, senza ovviamente mettere in discussione, manco per sbaglio, le piattaforme su cui questo avviene. Anche qui, al di là della generosità della produzione culturale, il discorso di fondo rimane l'unione. Nel virtuale, sembra che abbiamo una scusa in più per unirci, sembra che le differenze vengano annullate, e su questo vi rimando anche alle riflessioni di Marco Revelli su Repubblica del 22 aprile, che vede di buon occhio la piazza virtuale, poiché avere la capacità di depurare l'atmosfera da quegli umori negativi che attraversano anche la galassia antifascista. Lo storico qui viene interpellato anche perché si parla di intrattenimento e mi sembra che la storia in quest'ultimo periodo sia usata proprio così, per distrarci, per divertirci. Molto meno sembra che ci debba far riflettere. Fiero all'occhiello delle celebrazioni bolognesi e l'uscita del bellissimo film Forgotten Front, annunciato, acclamato e atteso. L'abbiamo visto acquistandolo online al modico prezzo di 3 euro. Un'operazione più che riuscita da vari punti di vista. Avremo modo di parlarne sicuramente, anche nelle prossime puntate, ma lasciatemi dire che è un prodotto che rispecchia le gerarchie di chi fa storia e che la parentesi sulle donne non è sufficiente per far sì che una narrazione storica non sia solo monogenere. Comunque, vi lascio segnalandovi il triste tricolore di Robinson con il titolo Liberiamoci dal male. E non mi addentro sulla questione patria, resistenze, significati simbolici del tricolore, ma vi consiglio una recensione carina di I paesaggi della resistenza di Meazza. Concludiamo questa puntata con le parole di Enzo Collotti, parole che ci hanno colpito perché mettono insieme presente e passato e un pizzico di speranza. La forza del 25 aprile consiste nella forza del collettivo prossimo a un plebiscito con cui si espresse il senso di liberazione dall'oppressione di fascisti e nazisti. Ma sarebbe errato guardare il 25 aprile con una prospettiva rivolta al passato, ossia come un fatto meramente celebrativo. In realtà lo spirito del 25 aprile va rivolto al presente e soprattutto al futuro, come la linea di ispirazione di ogni agire collettivo e di ogni intervento comunitario contro qualsiasi rigurgito fascistoide o razzistico. Soltanto guardando in avanti e non indietro possiamo dare un senso al 25 aprile come guida al futuro delle generazioni che non hanno vissuto di persona l'ebbrezza e l'entusiasmo della liberazione. Bene, l'odio per i padroni e per i fascisti quest'anno per noi non è messo in secondo piano, anzi, vista la crisi, è molto vivo. E proprio per questo vi diamo con tutto il cuore un sincero augurio di un buon 25 aprile.
Dalle belle città date al nemico, fuggimo di su per l'aride montagne, cercando libertà. Sono tradito, lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia.
pietra. Siamo i ribelli della nuova.